Modem.
I discovered it with you. The 2010 FIFA World Cup will be organized in South Africa.
Intervene Vornetta, lo sposano indietro per speaker. È esaurito anche il secondo minuto di recupero. È finita, è finita. La Svizzera si qualifica per il mondiale sudafricano.
Sta per iniziare la festa alla San Diego Park. Ci voleva un pareggio. Il pareggio ora sta...
For 31 days, we will live football. We'll watch our heroes celebrate as one and create...
Mr. Mandela, James Robbins, BBC News from London. Can you describe your emotions as you came out of the prison?
I must confess, I'm unable to describe my emotions. I was completely overwhelmed by the enthusiasm. It's something I did not expect.
It was 25 years to take that man away.
Here, we will cheer, we will sing, we will celebrate a truly African experience. And above all, we will live the football. This is the moment we have been waiting for.
Sepp Blatter, presidente della FIFA, ha detto che questa Coppa del Mondo sarà la chiave di volta per l'integrazione di tutto il Sudafrica. Ha davvero questo straordinario potere politico, sociale, economico il calcio? Questo è il tema di oggi. Buongiorno da Bettina Müller al microfono e da Chiara Camponovo in regia. Ieri dunque la grande festa inaugurale, oggi pomeriggio la partita iniziale che vede la squadra di casa, i Bafana Bafana, confrontarsi con il Messico nello stadio Soccer City di Soweto, Johannesburg. Il Sudafrica è un paese specializzato nei miracoli, così lo ha definito il suo ex presidente Frederick de Klerk. Ha saputo risvegliare l'ottimismo di tutto il mondo con la sua transizione pacifica dal regime brutale razzista dell'apartheid a una democrazia multirazziale. Il Sudafrica ha però molti problemi, la povertà resta diffusa, la disoccupazione tocca oltre il 25% della popolazione, mentre il 12% è sieropositivo. Le tensioni razziali sono senz'altro scemate, ma molte divisioni restano. Possono i mondiali dunque avere un impatto positivo? Ne parliamo oggi con Marc Duvillard, ex allenatore del Lugano, che vive da anni nell'Africa australe, dirige una scuola di calcio in Zimbabwe ed è ora in Sudafrica come opinionista della RSI. Buongiorno.
Buongiorno.
A Milano troviamo invece Lia Quartapelle, ricercatrice del programma Africa dell'ISPI. Ben arrivata, professoressa.
Buongiorno.
E a Johannesburg troviamo il nostro inviato Emiliano Boss. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno a tutti.
Marc Duvillard, il calcio ha davvero questo potere di coesione nazionale? Finita la festa, finite le partite, non tornerà ognuno a casa sua, chi nelle baraccopoli, chi nei quartieri blindati?
Sì, sicuramente, diciamo che ci sarà una festa perché il Sudafrica aspetta questo giorno, proprio oggi, da 6 anni, da quando è stato deciso che il mondiale sarà organizzato qua in Sudafrica. E veramente noi siamo qui a Cape Town, la gente aspetta questo giorno, ma da, come dicevo prima, da anni. Chiaramente dopo un mese la festa sarà finita e i problemi non saranno risolti grazie al mondiale. Forse certe cose avrà fatto conoscere il Sudafrica a tanta gente e questo può essere positivo, ma i problemi di disoccupazione, di violenze, di razze, dei razziali, perché i problemi razziali esistono ancora, anche se qui si chiamano la Rainbow Country, ma non è ancora una Rainbow Country.
Ma Marc, dunque... in Sudafrica però i bianchi tradizionalmente giocavano e seguivano il rugby, il cricket e il tennis. Oggi seguono anche anche il calcio. E chi gioca e segue il calcio nell'Africa australe?
Ma diciamo che durante l'apartheid c'erano anche tanti bianchi che giocavano a calcio, e forse ha dato più possibilità ai neri dopo la fine dell'apartheid di raggiungere i grandi club di calcio. Adesso nei club, nella prima divisione qui in Sudafrica, ci sono diversi bianchi che giocano, ma il 90% sono neri e il 90% degli spettatori sono dei neri.
Professoressa Quartapelle, la scrittrice Nadine Gordimer teme che il suo paese si troverà dopo i mondiali con tanti lussuosi stadi di cui nessuno avrà più veramente bisogno. Il Sudafrica ha speso 900 milioni di euro soltanto per la costruzione o il rifacimento di 10 stadi. Secondo lei sono soldi ben spesi?
Ci sono una serie di persone appunto che parlano di depressione postpartum che colpirà il Sudafrica il 12 di luglio. Nella realtà quello che ci indicano le stime economiche è che i ricavi che deriveranno da questi mondiali, nonostante la crisi, più o meno pareggeranno i costi, e quindi comunque si tratta di investimenti di cui il governo sudafricano, che è il principale investitore, rientrerà. Al tempo stesso sono, secondo me, personalmente, soldi ben spesi per due ragioni. La prima ragione è che i mondiali hanno permesso al Sudafrica di creare 400.000 posti di lavoro, e in un paese dove c'è un tasso della disoccupazione, come dicevate voi, del 23%, ma se si tiene conto dei lavoratori scoraggiati, cioè di chi non cerca più lavoro, del 28%, nel solo settore formale, non stiamo parlando del settore informale, la creazione di 400.000 posti di lavoro in un anno di crisi in cui il Sudafrica ne ha persi 900.000 sicuramente ha permesso al paese di non soffrire dell'effetto più forte della crisi economica.
Emiliano, il Sudafrica ha speso oltre 4 miliardi e mezzo per organizzare questi mondiali di calcio, e le spese nelle infrastrutture e dei trasporti dovrebbero lasciare comunque un beneficio a lungo termine nel paese. Tu hai avuto modo di usarli questi trasporti pubblici, come sono?
Sì, innanzitutto il primo impatto è quello ancora con le autostrade un po' congestionate, qui si è fatta una corsa per cercare di finire i lavori, parlo soprattutto delle tangenziali, chiamiamole così, che dall'aeroporto conducono verso i diversi quartieri di Johannesburg. Uno dei fiori all'occhiello delle infrastrutture, che va precisato, è stato pensato ben prima dei mondiali, è il treno ad alta velocità Hot Train, che dovrebbe collegare l'aeroporto internazionale appunto di Johannesburg con Pretoria. Per il momento ne è aperta una piccola tratta, io l'ho percorsa appunto dallo scalo della capitale economica del Sudafrica fino a Sandton, che è il quartiere ricco, il quartiere finanziario, sede di molti alberghi, dove tra l'altro anche molti dei tifosi, dei turisti in arrivo hanno trovato alloggio. Devo dire, l'impressione è ottima, soprattutto ho raccolto le impressioni, oltre alla mia, soprattutto quelle di chi ha viaggiato. L'hanno inaugurato martedì e quindi sono proprio i primissimi viaggi di questo convoglio, che viaggia oltre 150 km orari. Nuovo, fiammante, come ce lo si aspetterebbe in una qualsiasi capitale europea, e qui scatta subito un paragone che sa un po' di un'altra epoca, quindi di vedere con i nostri occhi quello che si fa in Africa e in particolare in Sudafrica. Questo treno è costato, se non ricordo male, quasi 40 miliardi di franchi, costerà in totale, però tutti erano entusiasti per il fatto, a partire dal fatto che risolve, o per chi lo prende, un problema di traffico strutturale che a Johannesburg e Pretoria è sempre molto molto intenso, soprattutto nelle prime ore del mattino. La domanda è: costa circa 14-15 franchi, lo possono prendere tutti? No, chiaramente no, e quindi è una infrastruttura che non andrà a diretto beneficio di tutti coloro che hanno necessità di recarsi al posto di lavoro in queste aree, ma comunque certamente serve a qualcosa, e certamente credo sia un buon biglietto da visita per il Sudafrica, per chi arriva in questo aeroporto e deve poi muoversi in città, altrimenti rimane, come è successo a me e a molti colleghi e a molti dei tifosi e turisti in arrivo, rimane ore bloccato nel traffico.
E le tariffe per le persone del Sudafrica saranno sempre quelle così elevate? Su questi treni?
Per ora non ci sono tariffe differenziate, per quello che ho visto, tra stranieri e persone che vivono nel paese, però ripeto, è proprio una prima tratta, ci sono tre fermate, grandi vetrate, si vede volentieri come dire, la periferia di Johannesburg, si passa verso il centro, e però è curioso perché da queste belle vetrate di questo GO Train si passa accanto anche ad Alexandra, che è una delle grosse, delle più grandi township di Johannesburg, e quindi il contrasto qui è subito forte, evidente, tra questa distesa di non proprio di baracche come negli slum keniani, per intenderci, ma insomma di casette che sono poco più che baracche, detto con molto rispetto, dove vive circa 1 milione di persone, tra cui moltissimi stranieri.
Sentiamo ora come vede questi mondiali il caporedattore dello sport di uno dei grandi giornali sudafricani, il Mail and Guardian. Si tratta di Moyo Patisani, al microfono di Daniel Bilenko.
Non posso prevedere quello che succederà dopo i mondiali. Ricordo però che Matthew Booth, uno dei nostri migliori giocatori della nazionale, è l'unico bianco. Beh, quando gli abbiamo chiesto se pensava che questi mondiali potranno unire il Sudafrica, ha risposto che è difficile da dire. La gente abita aree diverse. I bianchi, finita la partita, torneranno nei loro sobborghi e i neri torneranno nelle loro baraccopoli. La questione dell'unificazione del paese è in fondo una questione individuale.
E questa attenzione sulla nazione Sudafrica potrebbe anche servire a rivalutare l'immagine del continente Africa tutto intero.
Noi speriamo che i mondiali cambino l'immagine che l'Europa ha di questo continente. Molti, prima della realizzazione di tutte le opere, dicevano che non saremmo stati capaci di accogliere questa manifestazione, ma come vede abbiamo provato il contrario. Questi campionati, altro che, se si svolgeranno, ci sono strutture fantastiche, tutti sono qui e gli alloggi e gli aeroporti sono comparati con i migliori al mondo. Allora sì, direi che da questo punto di vista l'immagine dell'Africa dovrebbe cambiare.
Nadine Gordimer, la scrittrice, e altri intellettuali hanno espresso dubbi sul tipo di investimenti che questo evento richiede. In altre parole, pensano questi intellettuali che questa massa di soldi si sarebbe potuta investire altrimenti.
Questi dubbi sono un po' fuori luogo. Quando mai un singolo evento sportivo ha risolto le sfide socio-economiche di un paese? Il Sudafrica non è diverso e l'Africa non è diversa, ma ciò che porteranno questi mondiali nei prossimi giorni è un sacco di felicità agli africani. Poi, a lungo termine, noi beneficeremo delle infrastrutture messe in piedi, gli stadi, le autostrade rese più sicure, grazie appunto a questa manifestazione. Abbiamo problemi sociali che la FIFA ci ha chiesto di affrontare, come la scolarizzazione dei bambini disagiati che adesso potranno ricevere un'educazione gratuita. Poi sono stati fatti interventi nelle aree rurali e nei sobborghi più poveri, dove i bambini potranno giocare se lo desiderano.
È Marc Duvillard, la campagna della FIFA punta tutto sull'educazione. Una scuola di calcio può anche favorire la scolarizzazione dei bambini?
Sì, dovrebbe. È la cosa che faccio in Zimbabwe. Credo che in Africa la via migliore per aiutare i bambini è tramite l'educazione, questo senza dubbio. Credo che la FIFA ha fatto un'iniziativa molto importante.
Ma in che modo i bambini che cominciano a giocare a calcio poi sono portati anche a seguire di più la scuola?
La cosa che, ad esempio, perché la scuola è pagante, non è gratuita come in Svizzera, dunque la maggior parte delle famiglie, prendo l'esempio dello Zimbabwe, non possono neanche pagare questa scuola, dunque un'accademia di calcio prende in carica le spese dell'uniforme, dei libri e di pagare le school fees, dunque la scuola in sé, e dopo di aiutare questi bambini a non solo puntare calcio ma anche cercare di lavorare bene. Ad esempio nella mia accademia
Marc Duvillard, la linea è molto cattiva, magari cerchiamo di ristabilirla. Intanto io voglio chiedere a Lia Quartapelle, questi mondiali, è stato detto più volte, sono un test per il Sudafrica. Il fatto che i lavori siano giunti a termine, che centinaia di migliaia di persone vi siano recati per seguirli, per lei vuol dire che il paese ha passato il test?
Ma in realtà l'amministratore delegato del comitato organizzatore locale, Jordan, prima alcuni anni fa aveva già detto che per il Sudafrica l'asticella era molto più alta, cioè quando il Sudafrica ha presentato la sua proposta 6 anni fa, in realtà dal punto di vista tecnico la proposta era addirittura superiore alla proposta dei mondiali tedeschi del 2006, ma per il Sudafrica in questo caso si è dovuto dimostrare di essere molto più bravo, perché c'è un senso diffuso di sfiducia nei confronti del continente, che è sicuramente un pregiudizio, che faceva dire che gli stadi non sarebbero stati completati, che le infrastrutture non sarebbero state completate, che l'Africa non è abbastanza organizzata per ospitare un evento di questo tipo. Io credo che in Sudafrica non ci fossero particolari dubbi sulla capacità di arrivare a questo risultato, mentre all'estero ancora oggi c'è grande sfiducia. Quello che è successo domenica scorsa, quando 15.000 tifosi nigeriani hanno travolto una polizia che non è preparatissima, però è abbastanza preparata, ma non è riuscita a contenere l'entusiasmo di queste persone, una cosa che in Europa non succede mai, il fatto che i turisti siano così entusiasti di assistere a una partita di calcio, è stato letto in Occidente come il segno del fatto che il Sudafrica non era pronto. Tutti quanti ci auguriamo che non ci siano degli incidenti, perché il danno d'immagine che potrebbe derivare al paese sarebbe veramente devastante, soprattutto perché sarebbe un danno d'immagine che fonda delle radici profondissime in i pregiudizi che non sono solo riferiti al Sudafrica, ma che sono riferiti alle condizioni generali del continente. Sarebbe davvero un peccato.
Ecco, Emiliano, passiamo invece a uno degli aspetti che ha maggiormente ispirato il mondo. Tu hai incontrato giorni fa Ahmed Kathrada, che fu condannato all'ergastolo nei famosi processi di Rivonia nel 1964 assieme a Nelson Mandela, e che come Mandela trascorse parecchi decenni in prigione. Prima di mandare in onda la sua voce, ci puoi parlare di questo incontro?
Sì, intanto partiamo da una curiosa coincidenza di date. Le condanne del processo Rivonia Trials che citavi avvennero l'11 giugno del 1964, quindi curiosamente esattamente 46 anni fa, quindi come se questa giornata fosse storica per due motivi. Oggi i sudafricani la vivono come una giornata storica, vi mando una piccola cartolina: pochi minuti fa c'erano già centinaia di persone in coda davanti alla biglietteria del Soccer City Stadium qui a Johannesburg, e persino i lavoratori della zona dove siamo alloggiati con i colleghi della SRGSSR erano già agitati di prima mattina, insomma non hanno smesso neanche stanotte di suonare la trombetta, la vuvuzela. E chiudo questa parentesi un po' di immagine per dire l'attesa che c'è, quindi certamente questo 11 giugno è una giornata che per i sudafricani sarà consegnata alla storia. 46 anni fa venne comunque consegnata alla storia quando la sentenza fu di ergastolo e non di condanna a morte come si aspettavano gli imputati. Tra loro, oltre a Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, papà dell'ex presidente Thabo Mbeki, c'erano i vertici dell'African National Congress, dell'ANC, quella formazione che lottava contro il regime segregazionista. Tra loro c'era Ahmed Kathrada. Io l'ho incontrato proprio alla Lilies Leaf Farm, questa fattoria nel quartiere di Rivonia, da cui prende il nome il processo, dove l'11 luglio del 63, 11 mesi prima, e altra curiosità, esattamente la data in cui i mondiali chiuderanno, dicevo, questi giovani che stavano organizzandosi anche in modo armato per rovesciare il regime del primo ministro Van Verde, vennero arrestati dalla polizia. Il processo iniziò parecchi mesi dopo e si arrivò poi appunto a questa condanna. Kathrada trascorse quasi 26 anni in carcere, Mandela, lo sappiamo, ne ha spesi 27, gran parte nella prigione di Robben Island, una piccola isola di fronte a Città del Capo, ed è uno certo non dei più conosciuti, ma certamente una persona che ha vissuto sulla propria pelle e ha pagato il prezzo di questa battaglia.
Sentiamo ora Kathrada, che pensiamo sia bello sentire in originale, riassumerò in coda i contenuti.
I think we are only 16 years old as a democracy, and I think it's unprecedented that being so young, because we know that the whole world is competing to have the World Cup. We can show to the world what we have achieved in 16 years. We fought for a non-racial, democratic South Africa. Now we have achieved a lot. We have achieved a lot materially. We built 2 million houses. Majority of our people have now got electricity. Before they didn't have it. Majority have got water. Almost all children are now at school. But again, we can't build fast enough. So there are still schools under trees. But we are making progress. We've made quite a bit of progress materially. But the very important thing, under apartheid, they had deprived our people of their dignity, of their humanity. You even had in elevators signs, non-Europeans and dogs not allowed. So we have won our dignity. We have won our pride as human beings. We have won our humanity in 1994.
Dunque abbiamo lottato per una democrazia multirazziale, c'è ancora molto da fare, è vero, esistono ancora le scuole sotto gli alberi, ma 16 anni fa abbiamo conquistato la nostra dignità, questo ha detto Katrada. Ma professoressa Quartapelle, questa era la gloriosa generazione di Mandela che con la propria intelligenza, tenacia, generosità è riuscita a sconfiggere il razzismo. Oggi però in Sudafrica abbiamo al governo figure più controverse come il presidente Zuma, già accusato di stupro e corruzione, l'ex capo della polizia Jackie Silibi è stato sospeso per corruzione, c'è inquietudine, molti cittadini sudafricani, non solo bianchi, abbandonano il paese e cercano di rifarsi una vita altrove. Siamo davvero al totale disincanto, le condizioni nel paese stanno davvero peggiorando.
Ma anche questo, a mio giudizio, è una rappresentazione un po' schematica del Sudafrica. A me ha molto commosso questa intervista di Katrada proprio perché veramente il Sudafrica in 16 anni ha raggiunto quello che era inimmaginabile. Il paese è un esperto di miracoli, nel senso che quando si è andati alle elezioni nel 94 c'era il timore che il paese esplodesse in una spirale di violenza, di guerra civile. E in vari momenti della storia del Sudafrica del post-apartheid, anche qualche mese prima delle elezioni con l'omicidio di Grisani, ma anche recentissimamente con l'omicidio di Terre Blanche, ci sono sempre dei gridi d'allarme sulla stabilità della democrazia sudafricana, sulla stabilità del compromesso razziale e sul fatto che il paese effettivamente ce la possa fare. La sfida che affronta il Sudafrica, che è non solo quella della democratizzazione della vita politica, ma in particolare della democratizzazione della vita economica, è una sfida che è davvero senza precedenti nella storia del mondo. E certamente Zuma è un personaggio meno specchiato, con un'aura non di santità come invece ha Nelson Mandela, ma è un presidente che tutto sommato, nonostante le quattro mogli e il processo per stupro, eccetera, dal punto di vista sicuramente della politica economica e anche in generale della gestione della vita politica, è un presidente che sta superando le aspettative molto dure che in particolare in Occidente e nella comunità bianca, sia di lingua afrikaans che di lingua inglese, c'erano in Sudafrica.
Marc Duvillar, tu vivi nello Zimbabwe che negli ultimi anni ha subito un notevole degrado economico e politico, sembra. In Sudafrica c'è il timore di una deriva simile. Ti sembra possibile o appunto, come dice lì a Quartapelle, sono delle rappresentazioni un po' schematiche portate avanti soprattutto da bianchi?
Sì, non concordo al 100% con lei, diciamo che non si può fare pensare che il Sudafrica può esplodere così. Credo che lo Zimbabwe ha avuto la sua propria crisi che non succederà in Sudafrica perché il paese è talmente diverso. Dunque anch'io sono molto più ottimista che la gente in Europa e nei paesi occidentali sulla situazione in Sudafrica e in Africa in generale.
Lì a Quartapelle, ma i dati economici del Sudafrica sono incoraggianti?
Ma il Sudafrica è un paese che rispetto alle economie sviluppate, perché poi il Sudafrica dal punto di vista della struttura economica corrisponde di più alle economie emergenti e alle economie appunto dei paesi OCSE piuttosto che alle economie africane, è sicuramente un paese dotato di una politica economica molto stabile, molto ortodossa, è un paese grandemente integrato nei mercati internazionali dei capitali e al tempo stesso è dotato di delle regole che hanno permesso al paese di non soffrire in maniera disastrosa dalla crisi finanziaria internazionale. Il ministro, l'ex ministro dell'economia Trevor Manuel, che oggi siede nella presidenza della Repubblica con un portafoglio più ampio relativo alla pianificazione, l'anno scorso, quando appunto ha cambiato lavoro, quindi è stato, diciamo, promosso, è stato celebrato su tutti i quotidiani finanziari internazionali, International Herald Tribune, il Financial Times, come il ministro dell'economia che tutti i paesi vorrebbero avere. Certamente il Sudafrica è un paese dell'Africa e il suo volume di commerci con il mondo non supera il 2-3%, quindi stiamo parlando comunque di un'economia di grandi promesse con degli evidentissimi problemi che sono soprattutto legati da un lato alla disoccupazione e dall'altro alla divisione razziale del potere economico, però è un'economia solida da un lato e dall'altro lato appunto con esportazioni di materie prime tra cui l'oro e poi con una produzione industriale che non ha pari sicuramente nel continente africano ma anche in tante altre economie di paesi in via di sviluppo del cosiddetto terzo mondo.
Da anni c'è una presenza massiccia cinese in Sudafrica, soprattutto nel settore delle materie prime. È un rapporto economico proficuo per entrambe le parti?
Ma in realtà il Sudafrica si è distinto per un pregiudizio anticinese o comunque un atteggiamento più con pregiudizio anticinese che non ha pari in altri paesi del continente, nel senso che soprattutto il sindacato sudafricano, il COSATU, che fa parte di questa alleanza tripartita con il governo e il Partito Comunista, è stato molto duro nel contrastare la presenza cinese. C'è stato uno sciopero un anno fa dei lavoratori portuali che si sono rifiutati di lavorare su navi cinesi che trasportavano materie prime dai paesi circostanti, per cui in realtà il Sudafrica, essendo anche un paese con una struttura economica un po' più diversificata, non so, dello Zambia o di Zimbabwe, che ha assolutamente bisogno della presenza cinese perché è stato fino a un anno e mezzo fa è stato completamente escluso dal circolo internazionale dell'economia, il Sudafrica è un paese che resiste un po' di più o in maniera più indipendente alla penetrazione cinese. Poi c'è una forte comunità cinese, ma sono rapporti storici con la Cina e rapporti mediati dal peso relativo da un lato del sindacato e in generale dell'economia del paese.
Ecco, Marc Duvillar, in conclusione torniamo allo sport. Molti in questi giorni hanno ricordato i mondiali di rugby nel 1995 rievocati nel film di Clint Eastwood Invictus, primo grande momento di coesione nazionale in cui anche i neri finirono per appassionarsi del rugby. Allora però la squadra di casa, gli Springboks, divennero i campioni del mondo. I Bafana Bafana non sembrano poter ambire alla Coppa, o sbaglio?
No, credo che comunque perché in Coppa del Mondo del calcio si sono molto più nazioni e il Bafana Bafana è una squadra giovane, diciamo, che dopo l'indipendenza hanno cominciato a crescere e il calcio sta migliorando anno dopo anno. Credo che questa Coppa del Mondo per loro è l'occasione e speriamo anche per la Coppa del Mondo, anche per l'entusiasmo che c'è, che possono passare il primo turno e andare un po' avanti così. E chiaramente non ha la forza dei Springboks, che è la migliore squadra perché è campione del mondo nel rugby, dunque il paragone è un po' difficile, ma l'entusiasmo che c'è stato nei Springboks anche dai neri, grazie anche a Mandela che ha fatto venire i neri verso i bianchi nei Springboks e i Springboks a conoscere un po' meglio i neri, speriamo che l'entusiasmo che c'è adesso per il calcio continuerà con una bella Coppa del Mondo di Bafana Bafana, questa è la speranza di tutti.
Ecco, vedremo anche come andranno i rosso crociati, vedremo dunque come andrà a finire. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti, Marc Duvillar, Lia Quartapelle e Emiliano Boss. Ringrazio chi ci ha ascoltati. Modem torna lunedì. Da Bettina Müller al microfono, buona giornata e buon divertimento durante i mondiali.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch Posta elettronica modem@rsi.ch